State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina parliamo delle conseguenze del coronavirus e dell'emergenza Covid-19 sul turismo in Italia. Ovviamente uno degli effetti economici più immediati di questa crisi è stato il blocco dei flussi turistici, un impatto che si fa sentire enormemente sul turismo italiano con un tracollo senza precedenti. Tutto questo ha avviato una serie di task force per vedere in che modo risollevare tutto il comparto e molto attivo anche il dibattito su questo argomento. Allora, per parlarne, questa mattina ci colleghiamo con Paolo Piacentini, che è presidente nazionale della Federtrek in Italia, che ha istituito la giornata del camminare ed è membro del comitato scientifico del Festival Itaca, il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile. Paolo, grazie per la disponibilità e benvenuto su Radio SBS.
Grazie a voi, buona mattinata dall'Italia.
Senti Paolo, allora mi dici a che punto è in questo momento il dibattito su quello che sarà il turismo in Italia nei prossimi mesi?
Ma intanto ovviamente, insomma, come accennato, è un tracollo pazzesco, perché si parla, insomma, di un peso del 12-13% sul prodotto interno lordo nazionale. Insomma, è un'industria vera e propria in Italia, per cui la preoccupazione è molto forte, perché ci sono praticamente dei settori che vengono colpiti in modo molto duro, e soprattutto sul turismo classico, quello che ha maggior numeri anche in termini occupazionali, se parliamo del turismo balneare ad esempio, insomma, e quindi c'è un'attenzione particolare, ci sono tutta una serie di provvedimenti, si è messo in campo un bonus vacanze per cercare di aiutare le famiglie magari comunque a fare una vacanza di prossimità. Ecco, si parla molto di una promozione, ovviamente un turismo domestico, cioè un turismo interno, anche se poi riapriranno lentamente, insomma, anche i flussi dall'estero. Ci sono proprio in questi giorni un'intervista l'assessore al turismo del Comune di Bologna, ma anche l'assessore regionale al turismo della regione Emilia Romagna, parlavano di dati incoraggianti anche comunque di prenotazioni anche dall'estero. Ed è ovvio che stiamo parlando di numeri ovviamente molto più bassi rispetto a quello che era il flusso turistico in Italia, e quindi diciamo sono stati messi in campo già 4 miliardi da parte del governo per far fronte un po' al settore, poi arriveranno altri finanziamenti diretti dall'Europa. Se si sblocca un po' la situazione, insomma, si parla di soldi ingenti legati molto su tutti i settori colpiti, ma insomma è molto anche rispetto al turismo, indirizzato al turismo. C'è tutto un dibattito che è legato però anche alla necessità di approfittare, questo sta anche dentro un po' i vari incontri di Itaca, per cambiare un po' quelle che erano le situazioni, per esempio, di over tourism in Italia, no? Anche in molte città d'arte, e coerentemente con un piano strategico del turismo che è stato approvato dal governo italiano qualche anno fa e comunque in scadenza nel 2023, quindi siamo un piano strategico a tutti gli effetti. Questo piano prevedeva un'attenzione particolare al turismo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, con una possibilità di ridistribuire un po' su tutto il paesaggio italiano, sulla ricchezza delle bellezze storico-culturali e naturalistiche del paese, ridistribuire un po' i flussi turistici destagionalizzando. Quindi diciamo che questa crisi, purtroppo, anche se colpisce duramente, quindi bisogna far fronte a tutto un mondo occupazionale, tra l'altro è fatto molto anche di lavori stagionali, di mondi insomma anche abbastanza precari per alcuni aspetti, però allo stesso tempo si cerca, quindi si fa fronte una parte a questa emergenza intervenendo a fare in modo che non ci sia una crisi sociale drammatica, e dall'altra però si cerca anche di ragionare su come rilanciare forme di turismo più sostenibili.
Senti Paolo, proprio a proposito di un turismo più sostenibile, che magari ne parliamo più tardi, è delle volte incompatibile con lo sviluppo economico, come se la coperta fosse troppo corta. Prima mi accennavi ad alcuni progetti emersi in seguito a degli incontri avvenuti in seno al Ministero dei Beni Culturali. Di che cosa si tratta?
In questo incontro di cui parlavo, insomma, con alcune assessori regionali, anche con il sottosegretario Bonaccorsi, che ha la delega governativa al turismo, e all'interno insomma del Ministero dei Beni Culturali, si parlava proprio addirittura, ecco, di rilanciare tutto il tema dei cammini storico-culturali, di un turismo legato alle aree interne, perché l'Italia poi ha una ricchezza straordinaria, insomma, di storia, di paesaggi che sono unici al mondo. Quindi diciamo che c'è questa preoccupazione da una parte. Ci sono ovviamente settori che sono molto produttivi dal punto di vista turistico, che spingono per avere molte deroghe. C'è tutto il dibattito appunto sul discorso balneare, ad esempio c'è la problematica del distanziamento sociale, che io amo chiamare distanziamento fisico più sociale, insomma, che impone ovviamente una riduzione dei posti negli stabilimenti, insomma tutta una serie di regole, e quindi molti si stanno per esempio orientando, come era quasi scontato che avvenisse, verso un turismo legato alla montagna, legato magari appunto all'escursionismo, agli all'interno di spazi dove il distanziamento fisico è anche più semplice per alcuni versi, insomma. Quindi c'è un po' questa trasformazione. Ovviamente tutti parlano di una ripartenza vera, effettiva, magari non prima del 2021, diciamo a pieno regime, però ecco, insomma, c'è un certo ottimismo sul fatto che comunque le vacanze si riusciranno a fare, insomma, da giugno in poi. Ovviamente, ripeto, vacanze che saranno molto, diciamo, di prossimità per un'economia, turismo italiano. E poi ci sono anche dei numeri, insomma, delle statistiche, dei sondaggi che parlano anche però di tante persone che molto probabilmente nemmeno partiranno per la vacanza, insomma, anche magari se c'è questo bonus, se ci sono degli incentivi, perché credo che c'è anche un po' una difficoltà quasi psicologica, no? Cioè, da una parte c'è una voglia proprio di uscire fuori dopo questo lockdown così lungo, questa quarantena che ci è costretti, insomma, in condizioni, soprattutto per chi non vive in campagna, per chi vive in città, in luoghi abbastanza angusti, insomma è stata una costrizione forte. Quindi c'è la voglia di comunque stare magari all'aria aperta, di prendersi gli spazi, però secondo me poi alla fine saranno vacanze anche, soprattutto sì, vicine, ma anche non molto lunghe, insomma dipende, però ecco, sicuramente si riapre la prospettiva della vacanza, però il turismo ovviamente rimane fortemente danneggiato nei numeri, in occupazione, quindi su questo il governo, insomma, sta cercando di prendere tutti i provvedimenti possibili, coprendo per esempio anche con delle misure a parte buono vacanza, ma c'è anche la copertura ad esempio, diciamo, per le partite IVA di questo importo mensile che era di 600 euro all'inizio e poi di 800 euro, insomma si sta cercando di correre ai ripari anche per esempio con gli spazi per quanto riguarda la ristorazione, soprattutto nelle città o nei centri turistici, la possibilità di non far pagare la tassa di occupazione al suolo pubblico, o di allargare addirittura lo spazio all'esterno per mettere i tavoli per la ristorazione, in modo da avere più spazio a disposizione, visto che le distanze devono essere superiori tra un tavolo e l'altro. Insomma, diciamo, si stanno cercando anche rispetto al settore alberghiero di abbattere tutta una serie di costi, di tasse, o sospendere addirittura alcuni pagamenti, insomma, comunque. Il governo, dobbiamo dire, che sta cercando di fare il massimo possibile per appunto venire incontro a una crisi profonda, forse la crisi, il settore che sta pagando di più di questa crisi, ed è un settore molto importante per il nostro paese.
Senti, a questo riguardo abbiamo affrontato tutti i vari temi, il bivio che anche per quanto riguarda il turismo si pone tra, da una parte, la sostenibilità economica, dall'altra quella ecologica, e poi tutti i vari paletti che sono stati imposti dalle circostanze, quindi il distanziamento fisico che renderà difficile vedere una stagione balneare tra virgolette tipica, la chiusura delle frontiere, per quanto in qualche caso alcune restrizioni verranno allentate prossimamente, addirittura la limitazione ai movimenti all'interno dello stesso stivale, quindi con alcune regioni per il momento ancora restie ad accettare ospiti e turisti da altre regioni confinanti, insomma tutto sembra incanalarsi verso una forma di turismo molto locale e effettivamente tagliato appositamente per quelli che sono i trekking, le passeggiate. In questo senso voi avete già ricevuto richieste al riguardo, semplicemente da parte di curiosi che, analizzando appunto la situazione, vedono nel trekking la possibilità di almeno godere una vacanza diversa. E poi dal punto di vista invece dell'industria, c'è un'industria collegata a questo modo di fare turismo, o alla fine diventa un modo per accontentare la necessità di svago individuale, ma non crea un indotto economico?
Allora, sull'indotto economico, diciamo che io, insomma, anche in passato, ricordo sempre un'intervista che mi fece una giornalista del Sole 24 Ore, diceva, ma io sono abituato a parlare di numeri enormi con l'industria automobilistica, dice, ma, o di grandi numeri del settore del turismo classico, dice, ma questo che cosa, qual è l'indotto, no? che cosa porta questo prima evento della crisi? Era l'anno che il ministro dedicò alla Cammini, era il 2016, e disse, ma guardi, se parliamo di numeri in termini relativi, insomma, è chiaro, di rapporto con la grande industria del turismo o con altri settori produttivi, è chiaro che i numeri sono piccoli per adesso, però la cosa che invece è molto importante, allora lei è rimasta colpita, insomma, in positivo, è che questo settore crea molte microeconomie. Faccio un esempio: le aree interne, lo sviluppo del settore dei cammini storico-culturali, secondo me si è creata una rete abbastanza fitta, non ancora sul modello francese o spagnolo, ma insomma una rete molto fitta di cammini, e anche come ministero abbiamo creato un atlante digitale dei Cammini d'Italia, che adesso dovrà però essere rivisto, insomma per adesso è bloccata questa pagina, ma dovrà essere implementata, e ci sono dei cammini che hanno avuto grosso successo e hanno determinato, ce n'è uno in particolare che è diventato un caso studio, che va, si chiama la Via degli Dei, che va da Bologna a Firenze, e questo ovviamente è sempre prima della crisi, ma era un po', insomma, ripartita, stanno già ripartendo in qualche modo, aveva portato a far nascere in questo percorso di 6 tappe, insomma, dei nuovi bed and breakfast, hanno riaperto gli hotel che stavano per chiudere, perché con la crisi, con l'abbandono un po' della montagna, e questo è uno degli esempi, ma ce ne sono tanti, e quindi diciamo spingere su questa forma di turismo nelle aree interne determina delle microeconomie che gli danno spazio e vitalità ad un presidio della montagna. Adesso c'è un dibattito aperto nel paese, oppure ho stimolato un dibattito sul discorso dei borghi, delle aree interne, che era nato un po' da anche alcune provocazioni dell'archistar, insomma, di Stefano Boeri, sul tema che dopo il Covid ci sarà molto meno una tendenza, un'inversione di tendenza magari a uscire dalla città per andare a abitare in spazi più aperti, quindi magari nei borghi, così, e quindi si parlava di come governare questo processo, e quello che sta accadendo in questi giorni ad esempio è che c'è una grossa richiesta per vacanze da fare in montagna, di case magari anche che vengono chieste in affitto per periodi abbastanza lunghi, anche magari uno o due mesi, un po' quello che accadeva negli anni 60 rispetto a quello che era il turismo, diciamo, collinare o montano, in cui si andava magari a passare un mese, c'era queste aree interne del paese, dei piccoli borghi, che si riempivano dei cosiddetti forestieri, no? Cioè, erano un po' i ritornanti che avevano i parenti del paese e quindi avevano la casa e ci andavano magari un mese l'anno, o persone che prendevano in affitto le case per stare un po', diciamo, come si dice, nella zona collinare, nella bassa montagna, per passare un periodo di relax. Quindi diciamo che non è una forma, diciamo, di turismo che ha ancora una vera industria di supporto, diciamo, non ha creato ancora queste premesse. Però, per esempio, ci sono molti tour operator, piccoli tour operator, che si sono messi in rete, ci sono per esempio una quarantina che stanno in questa rete che io un po' sto coordinando proprio sul settore della promozione dei cammini, che parlano di un giro, diciamo, di risorse abbastanza interessante. Ci sono tantissime guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna che lavorano su questo settore, sono in crescita continua, e sono numeri, ripeto, che non possiamo paragonare a una vera industria turistica, ma è un segmento, forse quello che cresce più di tutti, e che ha questa particolarità di creare, diciamo, sviluppare un sistema di microeconomie che determinano anche un nuovo presidio del territorio, perché faccio un esempio, insomma, prima dicevo la Via degli Dei, ma posso parlare di un altro cammino, si chiama il Cammino di San Benedetto, che va da Norcia a Monte Cassino, che ha determinato anche in questo caso un'attenzione particolare da parte delle istituzioni locali. Quando è nato il cammino nessuno ci credeva, i piccoli sindaci magari, uno dei vari dei vari borghi di montagna o di collina, stiamo parlando proprio del centro Italia, e poi invece a un certo punto tutti i sindaci hanno cominciato a vedere un flusso di persone che passavano, tra l'altro insomma quasi tutto l'anno, a parte i periodi proprio invernali, e qui, anche lì c'è stata la nascita, che non so, della piccola osteria che nava intorno proprio anche al menù turistico specifico per il pellegrino, per il viandante, o è nato un ostello per il viandante, o sono state recuperate delle strutture che magari erano state abbandonate. Quindi insomma è un fenomeno interessante in un paese che dal mio punto di vista ha delle potenzialità in alcuni casi, per alcuni itinerari addirittura superiori ai più celebrati, diciamo, itinerari spagnoli o francesi, come per esempio il Santiago, insomma. Quindi è un settore, ecco, ripeto, se parliamo di industria turistica o di attività produttiva, diciamo, di un certo livello, un certo peso, è chiaro che non ci può essere raffronto ad oggi, però a questa particolarità, e siccome siamo in una fase storica in cui, che credo durerà un po' nel tempo e forse anche rimarrà per certi versi, è anche un bene che rimanga questo aspetto, in cui si cercherà una vacanza sempre più esperienziale, sempre più legata al rapporto con la natura, avere spazi più ampi, magari un'alimentazione più curata, più di qualità, ecco, questo è un elemento che con un turismo di questo tipo arricchisce l'esperienza, ecco. Quindi poi non si parla solo di camminare, di cammini, ma si parla anche ad esempio di ciclovie, di cicloturismo. C'è un boom abbastanza importante ad esempio sull'acquisto di biciclette per uso cittadino, ma può essere un boom che può riguardare anche il cicloturismo, che in Europa ha avuto un grosso incremento. C'è l'altro elemento dei treni storici, per esempio. In Italia sono stati lanciati tantissimi treni storici, i treni turistici, e quest'anno il ministro Franceschini l'aveva dedicato, e ancora oggi diciamo è dedicato, speriamo che riprendano le attività, proprio ai treni storici, ai treni turistici. Cioè il 2020 in Italia è dedicato alla promozione dei treni turistici, e quindi anche questo è un altro elemento di interesse. Insomma, che frecce sono stati rimessi in piedi con finalità turistiche.
Senti, in conclusione, se ti chiedessi proprio tre idee di viaggio che consiglieresti, una per il nord, una per il centro e una per il sud Italia, appunto, date tutte le premesse che abbiamo messo sul tavolo fino adesso, secondo te dove andranno gli italiani quest'estate e tu dove consiglieresti loro di andare?
Ma allora, se si parla di aree interne, sicuramente al nord potrebbero fare un bel tratto di via Francigena, che è molto interessante, insomma scende la Bata Canterbury, poi entra in Val d'Aosta, e quindi lì si potrebbe percorrere una via Francigena, o come si può percorrere anche la via Romea Germania, è una via molto bella che parte dalla Germania, scende giù, attraversa l'Alto Adige, il Trentino. E, diciamo, io farei in parte anche un po' i percorsi dolomitici, perché comunque hanno sempre il loro fascino, hanno sempre l'organizzazione. Il Trentino e l'Alto Adige sono mete conclamate, mete celebrate, ma anche molto organizzate anche nella fase post-Covid, perché loro già si sono auto-organizzati al di là delle misure dettate dal governo, hanno questa cultura del turismo, insomma, e quindi sicuramente sono luoghi, credo, che verranno scelti. Poi l'Emilia Romagna, ad esempio, a parte il discorso balneare, che comunque ripartirà perché anche lì sono molto strutturati, hanno una bellissima rete, diciamo, di cammini, di sentieri anche verso l'Appennino. Poi nel centro Italia c'è questo cammino di San Benedetto che è bellissimo, che parte da Roccia, arriva fino a Monte Cassino, è tutta la storia un po' benedettina ed è veramente interessante. Poi ci sono le Marche, dove ho abitato per 3 anni, le amo, anche lì ci sono la possibilità di esercitare, diciamo, di muoversi come turismo lento, per esempio nella zona dei Sibillini c'è un cammino, ci tengo a dirvelo perché sono stato anche uno degli ideatori, il primo cammino solidale d'Europa. E si chiama Il Cammino nelle Terre Mutate, che va da Fabriano, che è la città della carta, quindi una bellissima città famosa, e arriva fino all'Aquila e attraversa tutte le zone colpite dal terremoto del 2016. È un cammino straordinario, e appunto Il Cammino nelle Terre Mutate, chiaramente si trova, c'è anche un libro, ma insomma si trova tutto sul sito, e sono 14 tappe e piano piano anche lì si sta ripartendo, attraversa luoghi meravigliosi, purtroppo i miei feriti, ma luoghi meravigliosi dove la natura è spettacolare, sono due parchi nazionali, il Parco dei Monti Sibillini e il Parco dei Monti della Laga. Poi c'è la via Francigena, la Magna via Francigena al sud, e ci sono tutto il sistema del Cammino Materano in Puglia, anche lì un sistema di cammini interessante, insomma anche la Calabria ha dei cammini che si sono sviluppati, c'è molto escursionismo da fare anche nelle aree interne della Calabria, ad esempio sulla Sira, sulla Spromonte, insomma l'Italia oggi offre una bella rete di attività anche nel turismo lento, insomma nelle aree interne.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.